Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati di Sagro al 30 giugno 2019. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Poiché credo che ci saranno delle domande in misura superiore al costitudinario, cercherò di essere molto stringato nelle informazioni, ovviamente non omettendo nulla che sia da considerarsi essenziale. Noi abbiamo ieri emesso due comunicati stampa. Io rispetterei la sequenza di questi comunicati stampa perché poi sono anche nella relazione e nel comunicato stampa sono appunto rifletto nei comunicati stampa questa sequenza. Allora, il primo comunicato attiene alla decisione del Consiglio di accettare una binding offer, offerta vincolante, per la cessione da parte di Sagro della sua partecipata indiana a una società indiana che si chiama PI Industries, ovviamente operante nel settore. Le condizioni non sono state disclose da noi, però il comunicato stampa emesso dopo poco, sempre nella giornata di ieri, dall'offerente e quindi prospettico acquirente, indica il prezzo e quindi io lo riporto. Il prezzo indicato in rupie è di in rupie 3 miliardi 450 milioni. Alla rata di cambio attuale il numero è pari intorno ai 44 milioni, se non vado errato, 44 milioni. Questo però è prima di aggiungere la cassa, perché l'Esagonasia non ha debito, ma cassa, nell'ordine di grandezza dei 14-15 milioni. Ovviamente la cassa sarà quella del giorno del closing, nel giorno del trasferimento. Il prezzo peraltro include un valore di capitale circolante netto alla data del 31 marzo 19 e quindi ovviamente le variazioni che ci possono essere alla data del closing sul capitale circolante netto porterebbero a una variazione in aumento o in diminuzione del prezzo, a cui, ripeto, si aggiunge la cassa. Poiché, dico una banalità, la cassa è il capitale circolante netto, concettualmente le variazioni delle stesse tendono a elidersi o in ogni caso a compensarsi su quella parte della cassa che non fosse e non sarà investimenti nel periodo, evidente quindi che l'ordine di grandezza del prezzo non può essere alla fine altro che questo 43-44 milioni, dipende dalla data di cambio, più 14-15. Quindi stiamo parlando di valori non di molto inferiori ai 60, tra i 57 e i 58. Okay. Valori che certamente eccedono il cosiddetto present value della società nelle nostre mani. Evidentemente ci sono delle ragioni. La più importante è una forte sinergia di manufacturing che l'acquirente otterrebbe da questa acquisizione. Vabbè. Però, detto che quindi che consiglio, e io personalmente ritengo come valorizzazione assolutamente interessante, detto questo, la domanda alla quale certamente mi volete fare è: perché la cessione di una cosa che peraltro produce utile e c'ha cassa? E la risposta è molto chiara e conclusivo che il business model della nostra società non è il modello con cui abbiamo vissuto negli ultimi 26 anni, non è più sostenibile. Mi dispiace dichiarare questo, ma responsabilmente dichiaro questo. Le ragioni strutturali sono state ripetute più volte, abbiamo cercato di prendere tante iniziative, alcune di supporto, di appoggio transitorio, altre di carattere strutturale, ma alla fine lo scarto che c'è tra la nostra dimensione, 150 milioni di euro, e il livello di investimenti necessari per sviluppare una nuova molecola, hanno finito con rivelarsi non più superabili e gestibili. Perché allora adesso e non 2 anni fa, diciamo, iniziare questo processo? Perché volevamo arrivare a completare lo sviluppo di una nuova molecola, l'ultima che nasce dalla Isacro di oggi, ed è un fungicida che dall'anno prossimo si comincerà a vendere in alcuni paesi di Sud America e poi fra 2 o 3 anni in Paraguay, per esempio, Uruguay, e fra 2 o 3 Cile, mi sembra, e che poi fra 2 o 3 anni si venderà in Brasile, nel grossissimo mercato brasiliano. Questa molecola oramai è una realtà. E allora volevamo portare, diciamo, questo progetto a diventare una realtà. Benissimo. A questo punto però mettiamo la parola conclusione al modello di business in questa Isacro piccola, unica piccola, tantomeno nel mondo occidentale, lascio il solo Giappone fuori, unica piccola che ha il modello di business delle grandi, le quali grandi erano 17, poi sono diventate 9 e ora sono diventate 5 perché, fatemi dire, ironicamente la piccola di Post si unisce alla piccola Dow e la Monsanto è comprata dalla Bayer, insomma, quelle che erano poche sono diventate pochissime e il gioco non è più sostenibile, punto. E allora che fai? E allora abbiamo iniziato, e questa operazione della dismissione dell'Isacro è la prima, a realizzare a valori superiori a quelli che sono per noi potenzialmente i valori di estrazione e a valori significativamente superiori ai valori di libro, se qualcuno ancora avesse dubbi sulla validità dei nostri valori patrimoniali, già con questa operazione se li potrebbe togliere definitivamente. I nostri valori sono sottovalutati, i valori patrimoniali, giustamente sottovalutati perché non si possono rivalutare, ma quanto pensate che la nuova molecola, valore di libro di 25-27 milioni, e che se la si volesse cedere la sarebbe a valore non inferiore al doppio, quando pensate che il rame che genera 15 milioni di margine all'anno ha un valore di libro intorno ai 10 milioni, io potrei continuare con altri due, ma mi fermo qui. È chiarissimo che il valore patrimoniale dell'azienda rappresentato contabilmente oggi intorno ai 90 milioni, ma dopo questa operazione, insomma, di sicuro non inferiore ai 100 milioni, è sottovalutato rispetto alla somma dei pezzi. Questo per via del nostro modello storico. Lo dobbiamo abbandonare. Non dobbiamo essere più una società di prodotti, di sintesi, di chimica organica. E allora dobbiamo generare risorse valorizzando pezzo per pezzo questo che abbiamo, cedendolo a terzi che hanno una capacità di estrazione largamente superiore, non perché sono più intelligenti, più bravi, ma perché hanno per esempio la distribuzione, che raddoppia il margine rispetto a quello che possiamo fare noi, che assicura l'outlet commerciale, cosa che noi dobbiamo andare continuamente a cercarci e a difenderci, e quindi valorizzando il bene con i terzi, con questi soldi prenderli e investirli in quello che deve essere il nostro nuovo modello di business, cioè la società nel settore della protezione delle piante, delle colture, grazie al rame, dove abbiamo una posizione forte, ai prodotti rameci, che è chimica inorganica e non certo da sintesi di laboratorio, dove abbiamo una posizione forte, e pezzo a pezzo costruire quella nell'area delle buy solutions, cioè i prodotti a base bio, dove la nostra dimensione non è più un handicap. Okay. Dove abbiamo già qualcosa, ma evidentemente dove dobbiamo investire per aggiungere pezzi e sostituire quello che esce con quello che entra. Questa già nel tempo già comunicata, io direi, parzialmente, questo è quello che oggi comunichiamo in maniera molto chiara. Questa operazione va letta in quella direzione. E questo è quello che è oggetto del primo comunicato stampa. Ho dedicato del tempo a questo perché mi sembra la cosa di maggior peso, venendo al semestre, è un semestre di cui siamo largamente insoddisfatti, per via di fatti strutturali, per via di aspetti congiunturali. Ma non voglio nascondere il risultato dietro i fatti congiunturali, che sono veri, ci sono delle situazioni per cui nel secondo semestre andremo meglio che nel primo semestre, ma non certo un meglio che però non elimina la problematica, assolutamente. Quindi, è per questo che ci ho tenuto a tentare di spiegare con chiarezza la svolta strategica decisa e operativa, con tutte le implicazioni di questo. Il documento che avete con voi spiega appunto che in generale in Nord America è stato difficile, ma non per noi, anche se si prendono i risultati delle grandi, si reggono, diciamo, in riduzione rispetto all'anno scorso, ma non è un fatto strutturale, scusate se insisto, per il Nord America. Abbiamo qualcosa questo invece è strutturale per noi, abbiamo un inesperimento, abbiamo perso, insomma, perderemo alcune registrazioni perché alcuni dei prodotti in combinazione con il nostro fungicida Tegonasol sono stati banditi e quindi in parte quest'anno abbiamo già avuto l'impatto negativo e questo non è congiunturale. Forse un po' congiunturale qualche cosa sugli intermedi in Cina, però nel complesso noi paghiamo l'evoluzione degli ultimi anni, la non immissione sul mercato di prodotti nuovi, perché il primo dopo molti anni inizia, sarà l'anno prossimo, ma noi consideriamo questo qualcosa che certamente porterà impatto significativo, ma non cambia la tematica di fondo. Quindi il 19 primo semestre brutto e il 19 nell'anno non sarà bello, non posso dire che recuperiamo. Il secondo semestre sarà migliore del primo, ma per esempio il primo ha usufruito di un accordo di medio lungo per 2,5 anni che noi non prendiamo altri nel secondo semestre. È ovvio che questo che sto dicendo è prima dell'effetto importante della plusvalenza che contiamo entro anno di realizzare, è definito contrattualmente che l'operazione avverrà in tempo comunque entro la fine dell'anno, ritengo probabilmente la fine di novembre, ma comunque non cambia niente. Nell'ultimo trimestre avremo gli effetti della plusvalenza, per cui non il terzo trimestre, ma il quarto rifletterà una significativa, un'importante plusvalenza, per cui i numeri dell'anno finiranno bene, però ripeto, è un discorso che ovviamente non c'entra con la gestione ordinaria. È anche evidente che non facendo niente con i soldi che entrano, ma soltanto limitandosi a ridurre il debito, l'anno prossimo avremo l'impatto negativo di non avere più il contributo positivo degli esagonati, ma non è questa l'intenzione. Certamente già partiamo da una situazione finanziaria che possiamo dichiarare equilibrata, ovviamente la cassa che arriva, è inutile dirlo, c'è la cassa che arriva, ce la attendiamo al netto di tasse locali indiane non inferiori ai 50 milioni, non inferiori ai 50 milioni, qualcosa in più probabilmente, però certamente ne beneficerà il debito, ma noi stiamo lavorando per opportunità di investimento nella direzione che ho detto, e cioè quella nell'area delle bio solutions. Vabbè, quindi non dedicherei francamente altro tempo alla descrizione dei risultati dell'anno, del semestre, chiedo scusa, e delle proiezioni per l'anno. Fermerà qui i miei 26 minuti, no? E ovviamente con piacere aspettiamo le vostre domande. Ma 26 no, sono 20 minuti che parlo. Ok.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Gianluca Pediconi di Momentum. Prego.
Buongiorno, avrei bisogno di prima di tutto un paio di delucidazioni sulle operazioni in India. Quei 44 milioni di euro sono da intendere come equity value o enterprise? Quindi l'enterprise value è 44 più 15 più la cassa? Come funziona? Perché mi sono un pochino perso. E se puoi magari darci anche un'indicazione del capital gain su questa operazione. Poi, sempre riguardo all'India, io guardavo la presentazione, che voi avete fatto allo Star nel marzo di quest'anno, dove mettevate uno dei punti, era il rilancio delle attività in India attraverso sia uno sviluppo organico che possibili acquisizioni. Mi chiedo, nel giro di 6 mesi, che cosa è cambiato in modo così significativo da addirittura portarvi alla vendita? È arrivata un'offerta talmente conveniente a cui non si poteva rinunciare? E l'ultimissimo punto, ho capito i cambiamenti strutturali dell'industria, ho capito che bisogna ripensarsi, però con la cessione dell'India paradossalmente si diventa ancora più piccoli, quindi Isagro ex India, che tipo di approccio strategico avrà? Dobbiamo ipotizzare altri tipi di partnership magari più stringenti? Grazie mille.
Bene, grazie per le domande. La prima ha una risposta velocissima. Pensavo di averlo detto, ma evidentemente non sono sufficientemente chiaro, che il valore è il valore dell'enterprise value, al quale io non ho usato l'espressione enterprise value, ho detto prima di considerare la cassa. Quindi ho detto più o meno, se ricordo bene, 43-44 dipende dalla rata di cambio, più 14-15 dipende dalla cassa, qualcosa in meno di 60. Quindi la risposta è l'enterprise, l'equity value sarà tra 55 e 60, non so se probabilmente 57-58. E questa è la prima.
Perfetto,
risposta.
Grazie.
Ci immagino. La seconda risposta è che il book value nella Isagro SPA, cioè l'acquisizione che è sottoscritto 18 anni fa fece in Asia, più un paio di aumentini di capitale, insomma il valore di libro è 14 milioni nella SPA, quindi se facciamo 57-58 meno 14 fa 43-44 milioni di plusvalenza SPA, quindi con questa operazione la SPA difficilmente potrebbe essere il... Secondo punto invece è il consolidato. Il consolidato evidentemente è un altro discorso, no? Tiene conto di tutto ciò che c'è in Isagro. Il consolidato è intorno ai 38, no, intorno, è 38 milioni. Per cui l'ordine di grandezza con quei numeri che ho detto è 19-20 milioni di plusvalenza. E questa è la risposta alla prima o alla seconda domanda. Naturalmente mentre il valore indiano che ho indicato, entrambe le plusvalenze sono pretasse naturalmente, però la tassa sull'operazione indiana si limita al 10% del gain in rupie, quindi mi faccia dire un 9%, 8, no, 9% di quel numero che ho detto, come se il numero fosse 57, probabilmente 52, 53 sarebbero le tasse. Quindi la plusvalenza ovviamente, la plusvalenza si va rivista di un 5 milioni come ordine di grandezza. Va bene, e questo è perché in Italia non c'è tassa su questa operazione, visto che è soddisfatta fuori. E veniamo alla terza domanda, che ovviamente è la più breve, ma perché? Diventate più piccoli. Certo che diventiamo più piccoli, però rispetto al gioco che facevamo è un più piccoli irrilevante, perché eravamo troppo piccoli, quando uno è troppo piccolo è troppo piccolo. È ovvio però che e l'ho detto questo, che i soldi da questa operazione, che non può essere nel disegno che ho detto di uscire dall'organic chemicals progressivamente, cogliendo opportunità, perché certo anche questa è stata un'opportunità, è stata un'opportunità, dirò che abbiamo dovuto internamente, a me anche sul piano sentimentale, ho dovuto superare un po' di difficoltà, però è stata un'opportunità che però è caduta e occorsa, perché la vita è fatta anche di opportunità, nel momento in cui era diventato non più rinviabile la decisione di drasticamente cambiare il modello di business. Ora, è vero che l'India non richiede gli investimenti per trovare nuove molecole, perché sarebbe, però è un gioco di generici importanti per chi ha distribuzione estesa, importanti per chi ha come skill principale manufacturing capability, che non è solo capace, è anche capability, nell'uno e nell'altro sono i nostri skill sono, se posso fare la battuta, più nobili, sono inventare una molecola, svilupparla e poi va bene, sì, anche noi produciamo e distribuiamo in qualche posticino, ma noi dobbiamo fare B2B, cioè vendere a concorrenti che utilizzano i nostri prodotti, ed è un gioco, ripeto, sul quale oramai conclusivamente non si può più giocare, ma è ovvio che il progetto della Isagro indipendente è quello di far entrare in casa pezzi. Come? Ci sono altre cose che hanno un valore importante per altri e che sono cedibili, naturalmente, mano a mano che si generano opportunità. Questa non la potevamo perdere, quindi prima la dimissione e poi l'investimento. Non è detto che questo sia sempre l'approccio, col supporto di sistema bancario si può anche fare il contrario, e cioè prima fare l'acquisizione e poi fare la dismissione. In questo caso l'ordine è stato acchiappare un'opportunità che ci è sembrata molto importante, ma in una logica, non in una logica però ben definita. Non avessimo preso la decisione di uscire dai prodotti di chimica, della sintesi di chimica organica, non avessimo preso questa decisione, la dismissione dell'India non si sarebbe considerata. In quel quadro ha senso, ed è quello che abbiamo fatto. Credo con questa terza di aver risposto alla sua domanda. Se non fossi chiaro me lo dica, perché io ho piacere.
No, perfetto.
Quindi il futuro è il futuro di disinvestimento e investimento. È ovvio che gli ultimi a disinvestire sono i cash cow, cioè ma in pratica l'unico vero cash cow di quella cash cow è evidentemente il prodotto terraconazolo, consolidatissimo, cosa, mentre invece il prodotto che ancora si deve vendere, per definizione, è il primo della lista, non so se rendo l'idea concettualmente. Vabbè, mi fermo a questo.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno. Alcune domande sono già state risposte all'intervento precedente. Volevo chiedervi se mi può ricordare quali sono da quant'è il contributo di Isagro Asia sul consolidato, quindi in termini di revenue, EBITDA e net income, e se mi ricorda anche qual era cosa perdete in termini di portafoglio di offerta con la vendita di Isagro Asia. Considerando insomma il cash in abbastanza considerevole, perché se ho capito bene il cash in netto sarà intorno ai 44 milioni con una vostra market cap di 48 e un debito al full year 18 di 45, se ci dà qualche dettaglio in più su come lo reinvestirete o quanta parte investirete, se avete già qualcosa in pipeline o meno. Grazie.
Per quanto riguarda la prima domanda, l'impatto come fatturato è 35 milioni su base consolidata, l'EBITDA diciamo 4,5 e il risultato netto 2,4, più o meno questi sono i tre numeri. Ovviamente ripeto che l'idea non è di come prodotti praticamente niente, perché l'unico prodotto che abbiamo recuperato, utilizzato, è un piretroide, la ventometrina, che è registrata da noi in Europa, per cui non abbiamo problema su quello. No, ovviamente noi con l'Isagro-Asia, riguardando le cose dell'Isagro-Asia, in casa nostra, per altri scopi, no, no, invece l'Isagro-Asia distribuisce due nostri prodotti oggi, e in prospettiva un terzo, e fa manufacturing, cioè ci produce un intermedio per il tetracrosolo e ci produce un fungicida che è il chiralaxin. Questi due sono nell'accordo messi in sicurezza nell'interesse di Sacro, ma devo dire parallelamente e forse ancora più nell'interesse dell'acquirente, che ha voluto un contratto di lungo termine su questo interscambio. Quindi fatemi dire, la componente sinergica locale dei nostri interessi a monte di Sacro è assicurata da un contratto lungo che ci è stato posto come condizione, non che abbiamo dovuto pregare di fare, perché è ovvio che ci interessa a noi, ma è un local margin, e il local margin chi compra non lo vuole perdere. Quindi, e con questo ho risposto alla seconda domanda. Non so, mi pare che fossero queste le due domande.
C'era un update, diciamo, anche se potete darci un po' più di colore su come reinvestirete
Sì, mi scusi. Certamente ci stiamo guardando intorno per cogliere almeno un'opportunità di reinvestimento. Cioè l'obiettivo non è restituire tutti i soldi alle banche, rimanere senza debiti, non è questo. Le banche sono felici di appoggiare il nostro progetto, in ogni caso abbiamo un debito che sostanzialmente in linea con il circolante, insomma credo che di poter dire con serenità che non esista un problema di pesantezza finanziaria, perché non è corretto dire questo. È corretto casomai la domanda, ma che futuro è Sacro? Perché come si sa, anche se un debito non è alto, se sorgono dubbi sul futuro di una società, ancorché leggermente indebitata, su quella parte indebitata emergono legittime preoccupazioni. Credo di poter dire che con questa operazione, comunque, questo non si può materializzare, ovviamente ricreeremo un pezzo di debito una volta ridotto il debito stesso per investire. Stiamo lavorando in quella direzione. In questo caso, avevo commentato prima il disinvestimento e poi l'investimento, è evidente che si può fare il contrario, però qui è questione anche di opportunità, e pur avendo io, ahimè, per la mia età lunghissima, per le cose fatte nel passato, fortissima cultura e esperienza strategica, posso assicurarvi che si può avere tutte le visioni strategiche di questo mondo, ma life is made also by opportunities. Si vive molto anche di opportunità, come è stata l'acquisizione 18 anni fa, casualissima, è fatta da me in pochi mesi, perché allora non ero votato in borsa e quindi potevo decidere molto più velocemente di adesso, e che è stata determinata, così come l'acquisizione di Caffaro, non ero votato in borsa nel 2001, la vita era più facile e il consiglio era più veloce. E quindi ho fatto due acquisizioni indebitandoci tantissimo con l'appoggio di quella famosa banca che più volte ho ricordato, che ha avuto il grande merito per me di essersi fidata e che è stata ripagata della fiducia data. Però si vive molto di opportunità. Avessimo trovato un'opportunità di investimento che ci piaceva, l'avremmo fatta prima. Non è stato così e quindi cercheremo di farla dopo. Va bene?
Grazie mille.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Basile, le domande sono terminate.
Ringrazio davvero tutti per la partecipazione e niente, al prossimo appuntamento. Grazie.